I giochi dell'armonia presenta.
L'arte dell'ascolto. Catechesi di Don Fabio Rosini sulla parabola del seminatore.
Secondo incontro. Le parabole. Lo stile di Dio.
Un caro saluto da Monia Parente e ben ritrovati al secondo appuntamento con il ciclo di catechesi di Don Fabio Rosini dedicate alla parabola del seminatore. Lascio il microfono a Don Fabio che ci accompagna in questa seconda tappa di questo itinerario di guarigione attraverso l'ascolto. Noi ci ritroviamo in chiusura per un breve saluto.
Iniziamo questo nostro viaggio di guarigione dell'ascolto attraverso l'affrontamento del testo proprio che prendiamo da Matteo 13. In realtà sono molto valide tutte e tre le presentazioni. Ognuna di queste tre presentazioni, cioè Matteo, Marco e Luca, obbedisce alle priorità della redazione generale del Vangelo. Non potremo approfondire più di tanto questi aspetti che pure sono ricchissimi e interessantissimi, ma prendiamo Matteo perché di fatto è più lungo nell'esposizione di questa parabola, poi faremo dei salti nelle varie altre formulazioni. Allora, dice così la apertura di questa parabola. Quel giorno Gesù uscì di casa e sedette in riva al mare. Si radunò attorno a lui tanta folla che egli salì su una barca e si mise a sedere, mentre tutta la folla stava sulla spiaggia. Egli parlò loro di molte cose con parabole. Ecco, vediamo qual è la condizione. Si raduna attorno a lui tanta folla che egli deve salire su una barca e mettersi a sedere. Cioè, la realtà è che siamo sul lago di Tiberiade e siamo di fronte a una folla, a tanta gente che ascolta il Signore Gesù che deve parlare. Lui è seduto in riva al mare. È interessante una bellissima omelia di Giovanni Paolo II del luglio del 93 che sottolinea questo stare fuori casa e guardare il mare, stare seduto in riva al mare. Non è detto che lui era andato a predicare, stava guardando la natura. È interessante che dobbiamo partire da questo contesto, che è un contesto oggettivo, una situazione. Chiunque è stato al lago di Tiberiade sa di essere in un luogo bello, obiettivamente bello, come tanti posti che ci sono nel mondo, tanti laghi che sono particolarmente suggestivi. Ecco, anche il lago di Tiberiade, senza ombra di dubbio, lo è particolarmente bello. C'è una bellezza. Gesù sta osservando una bellezza. È in riva al mare. E anche qualcosa di molto importante sotto il punto di vista scritturistico. Noi siamo in riva al mare in certi punti un po' importantini della scrittura. In riva al mare ci arriva il popolo di Israele quando sta uscendo dall'Egitto, quando è la notte della Pasqua, il momento della liberazione. Il mare è il luogo dove si è arrivati al limite, quel limite oltre il quale solo Dio ci può portare. Se pensiamo a queste scene strepitose che ci sono nel Vangelo, di attraversamenti di questo lago con tempeste, dialoghi, momenti difficili e manifestazioni della potenza di Cristo, della sua natura di figlio di Dio, ecco, pensiamo che siamo in riva a qualcosa di grande. Siamo in una condizione per cui siamo di fronte alla grande difficoltà, ciò che deve essere varcato, ciò che diventerà poi la missione, il ducin altum, il prendere il largo. Insomma, c'è tanto di importante in questa posizione. Ma quello che succede qui, in questo mare, è che c'è tanta gente che si raduna attorno a lui. E a questo punto egli deve salire su una barca e mettersi a sedere, cioè si deve distanziare dalla folla. L'ascolto è una cosa che richiede distanza, ovvero sia il Signore Gesù, per poter parlare con questa folla, prende e si distacca. Beh, logicamente c'è anche una realtà di ordine plastico. Quelle piccole insenature che sono nel lago di Tiberiade, quei piccoli gulfi proprio minimi che ci sono, fanno da anfiteatro naturale. La gente si mette seduta e dalla barca si può ascoltare bene, perché uno sta un pochino più in alto e può a distanza essere anche identificato. Certo, l'ascolto implica una distanza, implica una differenza. Se io sono troppo confuso con un oggetto, se mi è troppo appiccicato, non ne riconosco la differenza. Gesù sta facendo un atto di lieve distanziamento, prende un distacco. Perché? Domandiamoci che cos'è una folla. Una folla è una massa compatta di persone. In una folla si può perdere la propria identità. In una folla si può smettere di avere una relazione reale e diventare una massa compatta. Una folla può diventare un grido tipo crucifige della passione, che è così un atto collettivo. Allora, Gesù, che deve parlare con questa gente che gli si è radunata intorno, dovrà fare qualche cosa perché questo atto non divenga un atto inutile, futile. Perché il Signore Gesù non si lancia mai in cose banali, non si lancia mai in cose che farle o non farle è lo stesso. Dà sempre il taglio più profondo a tutto ciò che fa. E allora, nella sua comunicazione, parla loro di molte cose con parabole. La prima cosa da cui dobbiamo uscire come inganno, come precomprensione superficiale, è il fatto che le parabole siano un messaggio chiaro. Molta gente pensa che quando si dice una parabola si fa una comunicazione più semplice, più gradevole, più simpatica, attraverso le sue analogie una parabola sia più accessibile. Questo non è vero per niente. Una parabola è sempre e comunque un messaggio che, sotto l'apparente linearità di un'analogia, in realtà nasconde un senso che non è così chiaro. Allora, ciò che succederà è che quando Gesù avrà detto questa parabola del seminatore, che vedremo poi piano piano analizzandola parte per parte, i discepoli, a versetto decimo di questo capitolo 13 di Matteo, si avvicinano e dicono a lui: perché a loro parli con le parabole? Perché parli così? Più avanti, al versetto 18, dice: voi dunque intendete, ascoltate la parabola del seminatore, ovvero sia, i discepoli non hanno capito la parabola e hanno bisogno di una spiegazione. E rendendosi conto che questo messaggio non è così chiaro, fanno un tipo di domanda: ma perché parli così? Cioè, i discepoli chiedono a Gesù giustificazione di questa comunicazione criptata, non chiara, non esplicita, non diretta. È un messaggio che ci lascia, come dire, l'abbiamo capito bene o l'abbiamo capito male? Mi sembra aver capito, però ho capito? Non ho capito? Allora, qual è il punto? Più avanti, appunto, Gesù dirà: beati i vostri occhi perché vedono e i vostri orecchi perché ascoltano. E voi ascoltate dunque la parabola del seminatore. Dopo aver citato quel testo di cui abbiamo parlato nella prima trasmissione, quel testo di Isaia, quel testo terribile che dice: udrete sì, ma non comprenderete, guarderete sì, ma non vedrete, perché il cuore di questo popolo è diventato insensibile, sono diventati duri di orecchi, hanno chiuso gli occhi perché non vedono con gli occhi, non ascoltano con gli orecchi, non comprendano con il cuore, non si convertano, io li guarisca. Questo testo terribile sarebbe il motivo per cui Gesù parla con parabole. Cioè, in realtà Gesù intenzionalmente nasconde il suo messaggio. Noi questa cosa qui non la capiamo, non ci torna con il conto di un Gesù buonin buonino, sempre a portata di mano, sempre facile, sempre gradevole, sempre digeribile. Non mi sembra che i Vangeli siano proprio così. I Vangeli cercano la parte più seria del nostro cuore. I Vangeli hanno il compito, e la parola di Dio stessa ha il compito, di portarci dentro la vita più alta, di farci fare dei salti di qualità. Allora, pacifichiamoci su questo punto. Le parabole sono un messaggio non direttamente chiaro. Le parabole sono una forma di parlare che oppone un diaframma. Ovvero sia, sembra chiaro, ma io non sono certo. Devo prendere una decisione. Quale? Per capire che decisione devono prendere, bisogna porsi in una situazione analoga. Se io sono una persona che sta parlando con qualcuno, con della gente, o molta gente, o addirittura abbiamo, come dice il Vangelo di Marco, una folla enorme che lo ascoltava, di fronte a tanta gente, io emetto un messaggio non immediatamente chiaro. Una persona deve decidere. Ah, se io che sto parlando sono una persona, per esempio, che può dire cose senza senso, per cui se mi perdo una parola, un periodo, un esempio, ma non è così importante. Se io che parlo sono una persona così, rilevante fino a un certo punto, che non è così drammatico non capire un mio passaggio, oppure se io sono una persona importante, per cui perdere un mio messaggio è una cosa che non accetto, cioè io non voglio perdere quello che dice questo uomo. In fondo il vero problema è decidere quanto è importante chi mi parla. Se io dico una cosa a qualcuno e questa cosa non è chiara e questo qualcuno nemmeno lo nota questo fatto, io so già chi sono per quella persona. Non sono importante, non mi sta ascoltando veramente, vuole semplicemente concludere la relazione quanto prima perché avrà altro da fare o ha un'altra situazione. È un ottimo sistema quello di verificare l'ascolto di chi ci sta intorno mettendo una frase senza senso nel nostro periodo. Se noi facciamo questo tipo di trucchetto, ci rendiamo conto se siamo ascoltati o no. Perché quando diciamo una cosa senza chiarezza, o una cosa proprio apertamente senza senso e l'altro neanche lo registra, noi siamo di fronte a una persona che sta seguendo i propri pensieri e ci sta davanti solamente con il corpo. Allora la gente davanti a Gesù è di fronte a una cosa che non è senza senso, ma il cui senso non è chiaro. Allora cosa fa questa gente? Deve decidere se è importante o no quello che ha detto Gesù. Chi si avvicina a chiedere spiegazioni? I discepoli. E allora Gesù partirà con questa beatitudine. Beati i vostri occhi perché vedono, i vostri orecchi perché ascoltano. Cioè voi avete deciso di non perdere il mio messaggio. Voi avete deciso che è importante ciò che vi dico. Per questo vi siete fermati e avete detto, ce la spieghi? Ci spieghi questa parabola? Perché hai parlato così? Non t'ho capito. Quello che tu dici è importante. In fondo il problema è decidere chi è questo tizio che parla. Questa folla stava facendo un atto collettivo e, peraltro, attraverso il contenuto della parabola, chi ascolterà e chi non ascolterà sarà selezionato. Ci saranno coloro che ascoltano, quindi non capiscono, quindi chiedono. E ci sono che non ascoltano veramente, non capiscono e lasciano cadere la cosa, vanno oltre. Così è. In realtà Gesù sta frantumando l'unità di questa folla. Li sta spezzando in tutte le loro individualità. Devono diventare persone, non una massa. Devono stare davanti a lui e decidere: voglio una relazione con quest'uomo, sì o no? Dice una cosa, non la capisco, me ne vado? No, non la capisco, mi fermo e dico, spiegamela, non t'ho capito. Per me tu sei importante, non posso perdere una tua comunicazione. Proviamo a questo punto a dare un colpo d'ala rispetto a quello che abbiamo detto fin qui. Ci facciamo aiutare appunto da un'omelia che già ho citato, di San Giovanni Paolo II, che nel luglio del 93 spiegò a fondo questa parabola secondo una chiave, quella che questo parlare in parabole è tipico di Dio, cioè la creazione è una unitaria grande parabola attraverso la quale Dio si relaziona a tutti noi. Cioè, noi sappiamo che questo creatore che è dietro a tutte le cose è buono, ci vuole bene, è nostro padre, è provvidente, ma possibile che non abbia un canale di relazione diretta con noi? Possibile che chi mi vuole tanto bene ne voglia parlare al mio cuore? Quando si vuole bene a qualcuno si vuole parlare con lui. Come Dio ha scelto di parlare con noi? Attraverso l'analogia del reale, cioè mantenendo un messaggio che, come abbiamo appena visto, non è direttamente, immediatamente disponibile, però parla nelle cose, parla attraverso la creazione. Gesù si siede in riva al mare ed è di fronte a un oggetto bello che è questo panorama. Gesù è maestro nel saper guardare le cose come uomo e vuole insegnarci a guardarle secondo questa umanità redenta che lui sta portando. Allora, vedere, guardare le cose vuol dire essere di fronte a un linguaggio di Dio, cioè capire che le cose sono una parabola, sempre. Tutto quello che mi capita nasconde una parola di Dio. Ma questa parola non è, ripetiamo, immediatamente chiara. Perché? E questa è la sorpresa, che nessuna relazione d'amore può prescindere dalla libertà. La libertà è la scatola dell'amore, cioè non si può dare amore se non nel terreno della libertà. Dio non ci impone la sua parola. Dio, che è amore sconfinato, il Padre che è tenerezza infinita, tanto ci ama, tanto ha con noi una relazione di rispetto, di tenerezza, di delicatezza, che mai ci costringerà a crederlo, mai ci costringerà ad amarlo. L'amore autentico lascia l'altro libero di rinunciare. È per questo che dobbiamo fare questo percorso così curioso sull'ascolto, perché redimere l'ascolto vuol dire entrare in un processo di crescita nell'esercizio della nostra libertà, cioè noi dobbiamo accettare che ci si relaziona a Dio, come dire, in un ambito di scelta, di apertura. Noi siamo aperti alla libertà di dare credito o no a Dio, ovvero sia, tutto il mondo delle cose che ci succedono sono una parola di Dio per noi. Ma Dio non ci costringerà mai a intendere obbligatoriamente il significato. Noi dovremmo fare un cammino libero di adesione a Lui, di apertura a Lui. Cioè, esattamente come abbiamo detto prima, sono di fronte a una parabola. Un uomo mi dice una cosa e non capisco cosa mi ha detto, e io mi appiccico a lui e non lo mollo finché non mi spiega perché mi ha detto quella cosa lì e cosa voleva dire, perché non ne voglio perdere il significato. E così siamo nella vita. Mi succedono le cose e voglio capire perché. Voglio capire che cosa mi vuole dire Dio attraverso ciò che mi succede, attraverso la realtà, attraverso la storia, attraverso le tribolazioni, attraverso le gioie, le consolazioni, le difficoltà, le negazioni, no, che la vita mi dice. Cosa mi sta dicendo Dio? Se io non mi apro a dire non posso perdere ciò che Dio mi vuole dire attraverso questi singoli fatti, io corro il rischio di sprecare qualcosa che, se ho una intuizione bella di Dio, io non voglio perdere, non voglio sprecare. Allora, ciò con cui abbiamo a che fare è un atto di libertà. In questa nostra avventura dovremo accettare che Dio parla sempre con noi in parabole, con un messaggio che non è mai immediatamente disponibile. Questo ci può sembrare tortuoso, indiretto, non gradevole. Noi infatti normalmente desideriamo una realtà non adulta, ma infantile. Noi vorremmo che le cose ci siano date subito, chiare e distinte, senza dubbi, senza crescita, senza bisogno di lavorare interiormente, senza mettersi in un processo di macerazione interiore. Noi amiamo le dittature, Dio ama la libertà. Noi vorremmo che Dio ci dica le cose chiare e distinte, delle leggi esplicite, chiare, le capiamo, non abbiamo dubbi, e invece no. L'arte di ascoltare è l'arte di entrare in relazione con l'altro. Più importante che capire cosa mi dice Dio è prima, ancora più importante, capire chi è Dio, chi è per me, quanto è importante, quanto io ci tengo a Lui, quanto è centrale nella mia vita. Quando si inizia ad avere un'esperienza di Dio un po' più seria, non si può vivere senza una relazione con Dio, senza un dialogo costante con Dio, senza quella sfida, quella anche fatica di dover stare davanti a Lui con tutto il peso di un rapporto che scruta il cuore, mette in difficoltà, costringe a crescere. Ecco, allora, perché Gesù parla in parabole? Perché dobbiamo crescere, perché per capirlo ci dovremo mettere in discussione.
Grazie a Don Fabio Rosini per essere stato con noi. Vi ricordo che questo programma va in onda ogni sabato alle 21 e poi in replica la domenica alle 7 del mattino e ancora alle 21, e che inoltre è disponibile on demand su www.radiovaticana.va/105. Oggi ci salutiamo riascoltando alcuni passaggi dell'omelia alla quale Don Fabio Rosini ha fatto più volte riferimento nel corso della sua catechesi. L'omelia che San Giovanni Paolo II ha pronunciato la domenica 11 luglio 1993 durante la celebrazione eucaristica in Piazza Roma a Santo Stefano di Cadore in provincia di Belluno. Da Monia Parente, buon proseguimento all'ascolto di Radio Vaticana Italia.
Gesù parla in parabole perché questo è lo stile di Dio. Il figlio unigenito ha lo stesso modo di fare, lo stesso modo di parlare del Padre Celeste. Il Signore parla in parabola perché chi ascolta sia libero di accogliere il suo messaggio, libero non solo di ascoltarlo, ma soprattutto di comprenderlo, di interpretarlo e di riconoscervi l'intenzione di colui che parla. Dio si rivolge all'uomo in modo che sia importante, che sia possibile incontrarlo nella libertà.
L'arte dell'ascolto. Catechesi di Don Fabio Rosini sulla parabola del seminatore.
Secondo incontro. Le parabole. Lo stile di Dio.